Ciao a tutte
e a tutti. Noi siamo le alunne
e gli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiora di Roma e questa è una nuova puntata di Radiofonicamente, il nostro podcast. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento radiofonico con la terza E. Oggi parleremo di un tema che accompagna ogni nostro giorno, ovvero la musica. Che sia un sottofondo mentre studiamo o un mezzo di comunicazione, la musica ha un ruolo fondamentale nella società. In questa puntata parleremo appunto di musica e dei suoi vari aspetti. Io sono Alessandro e sono in compagnia di
Jennifer
e Valentina.
Oggi abbiamo un argomento davvero affascinante, gli strumenti musicali particolari. Ne esistono alcuni che sono davvero unici, strani e dal suono inconfondibile.
Vi parleremo di strumenti musicali che spesso sono sconosciuti alla maggior parte delle persone, ma che meritano tutta la nostra attenzione.
Io adoro scoprire nuovi suoni e conoscere strumenti musicali particolari, che non sempre si sentono nei brani che ascoltiamo ogni giorno. Ci sono davvero tante meraviglie nel mondo della musica.
Esattamente, oggi vogliamo farvi conoscere alcuni strumenti un po' fuori dall'ordinario. Iniziamo con uno strumento che mi affascina molto, il horn drum.
Come, scusa?
Horn drum.
Ah, il horn drum è uno strumento a percussione che è stato inventato negli anni 2000, quindi relativamente recente, ma ha un suono inconfondibile. Viene anche chiamato hand pan, perché viene suonato con le mani e ha una forma simile a quella di una padella, ma con una serie di note che risuonano in modo armonioso. Il suo suono è spesso descritto come rilassante ed è perfetto per la musica ambient, la musica etnica o anche per le sessioni di meditazione.
Sì, il suono del hand drum è davvero magico, sembra quasi che racconti una storia. La sua costruzione è anche piuttosto complessa. Viene realizzato con una tecnica che prevede la martellatura del metallo. Ogni parte dello strumento è progettata per produrre una specifica nota. L'aspetto estetico è bellissimo perché il suo design circolare e levigato è davvero affascinante.
Verissimo, ed è interessante pensare che il hand drum sia diventato popolare molto velocemente, proprio grazie alla sua sonorità unica e al fatto che uno strumento abbastanza intuitivo da suonare pur chiedendo molta abilità. Passiamo ora a un altro strumento davvero affascinante, che ha radici antichissime, la theremin.
E ora questo come si dice?
La theremin.
Valentina, tu conosci la theremin?
Sì, la theremin è uno degli strumenti più strani e affascinanti che esistano. È uno strumento elettronico che si suona senza essere toccato. Si emettono suoni variando la distanza delle mani dalle antenne dello strumento, una per controllare l'altezza del suono e l'altra per il volume. La theremin è diventata famosa per i suoi suoni, usati spesso in colonne sonore di film, di fantascienza o horror. Ma in realtà è uno strumento molto espressivo. La sua invenzione risale agli anni 20.
Sì, ed è incredibile che uno strumento così futuristico sia nato più di un secolo fa. La theremin ha un suono quasi alieno ed è molto difficile da suonare bene. È uno strumento che richiede grande sensibilità e precisione, proprio perché la musica viene creata attraverso movimenti delle mani senza alcun contatto fisico con lo strumento.
Penso che molti di noi abbiano sentito il suono della theremin in qualche film o programma televisivo. L'ho provato a suonare, è molto difficile da suonare. Passiamo a un altro strumento davvero particolare. Questa volta proviene dall'Africa, la balafon. Alessandro, ci racconti qualcosa di più?
Certo, la balafon è uno strumento a percussione simile a uno xilofono, ma molto più grande e con sonorità più calde. È costituito da una serie di lamelle montate su una struttura, il tutto in legno. E sotto ogni lamella ci sono delle piccole ghirlande di pelle di animale o di metallo che ne amplificano il suono. La balafona è utilizzata in molte tradizioni musicali dell'Africa occidentale, come quella mandinga, e viene suonata sia per accompagnare danze che durante delle cerimonie importanti. Inoltre ha un suono che può variare a seconda della lunghezza delle lamelle, creando melodie molto ricche e complesse.
È uno strumento davvero affascinante e dalle sonorità incredibili. La balafon non è solo uno strumento musicale, ma anche un simbolo culturale molto importante. La sua costruzione e il suo suono hanno un legame profondo con le tradizioni e la spiritualità delle comunità che la suonano.
Verissimo, Valentina. Un altro strumento che mi affascina particolarmente è il glass armonica, che è un po' una rarità. Alessandro, ti va di parlarcene?
Sì, il glass armonica è uno strumento piuttosto curioso e raro. E ha una storia interessante. Funziona con una serie di bicchieri di vetro montati su un supporto e azionati da un pedale. I musicisti passano le dita bagnate sui bordi dei bicchieri per produrre delle note. E ogni bicchiere corrisponde a una tonalità diversa. Il suono che produce è estremamente delicato e nel corso dei secoli la glass armonica è stata utilizzata sia in musica classica che in alcune opere teatrali. Ma è diventata molto rara perché è uno strumento difficile sia da costruire che da suonare.
Che meraviglia! Il suo suono è davvero piacevole. Ma mi sembra che sia stato un po' messo da parte nel corso della storia. Però immagino che per chi sa suonarla deve essere un'esperienza incredibile.
Assolutamente, Valentina. E infine non possiamo non parlare di uno strumento che ha conquistato molti grazie alla sua sonorità particolare, il didgeridoo. Adesso avete capito?
Sì. Il didgeridoo è uno strumento a fiato tradizionale australiano. È fatto da un tronco di legno cavo che viene suonato emettendo un suono profondo e vibrante. Il didgeridoo è famoso per la sua capacità di creare un suono ricco e ipnotico e richiede una tecnica particolare chiamata respirazione circolare, che permette al musicista di suonare senza mai fermarsi per prendere fiato. Il suo suono è stato spesso descritto come primordiale e potente, e viene utilizzato in cerimonie spirituali e rituali.
Il didgeridoo è uno strumento che sembra davvero appartenere a un'altra dimensione, tanto che spesso lo sentiamo in ambienti rilassati o meditativi. È incredibile come uno strumento così semplice, fatto con materiali naturali, possa produrre uno suono così profondo e affascinante.
Sì, è davvero straordinario come la musica possa collegarci a tradizioni antiche e a culture così diverse. Grazie a tutte e due per aver condiviso con me le vostre conoscenze su questi strumenti particolari. Spero che i nostri ascoltatori abbiano trovato interessante scoprire questi suoni unici.
È stato un piacere parlare di questi strumenti affascinanti. Speriamo che qualcuno di voi possa magari decidere di esplorarli più a fondo.
Assolutamente. La musica è un mondo vasto e pieno di sorprese. E conoscere strumenti diversi è sempre una bellissima esperienza.
E con questa riflessione ci salutiamo. Grazie per averci ascoltato.
All the steps where to begin. Strangers' eyes on every move prove to me that I'm enough. Hear those whispers loud and clear, telling me it's all my fear. But I'll rise above the noise, find my strength in my own voice.
Noi siamo Daniele,
Marica,
Benedetta
e Flavio.
E oggi vi parleremo durante il lungo percorso della storia.
Il progresso musicale è un processo affascinante e complesso che ha attraversato numerosi stili, epoche e trasformazioni culturali. Partendo dal principio, naturalmente non esistono registrazioni nella musica preistorica, ma si ritiene che l'uomo primitivo utilizzasse suoni naturali e strumenti rudimentali, come pietre, ossa e legno, per creare suoni. La musica probabilmente aveva un ruolo sociale e spirituale. Secondo voi, ragazzi, com'è nata la musica?
Ovviamente non abbiamo una risposta vera e propria per questa domanda, ma tramite diverse fonti possiamo capirne meglio le origini e le caratteristiche.
La musica nell'antica civiltà era legata a riti religiosi e cerimonie. In Egitto la musica era parte fondamentale della vita quotidiana e delle funzioni religiose.
Invece la musica medievale si sviluppò in un contesto fortemente influenzato dalla Chiesa, quella sacra, come il canto gregoriano, dominava le composizioni dell'epoca. Questo periodo vide anche l'inizio delle prime notazioni musicali. Invece, per quanto riguarda la polifonia, a partire dal IX secolo, i compositori iniziarono a sperimentare l'uso di più voci simultaneamente, portando alla nascita delle prime forme di musica complessa.
Parlando di Rinascimento, come ci fa intuire la parola stessa, fu un'epoca che rappresentò una rinascita sotto molti aspetti, tra cui, ovviamente, anche la musica. Ci fu un'esplosione della polifonia, con compositori come Josquin des Prez e Giovanni Pierluigi da Palestina. La musica divenne più espressiva.
A differenza di quello che ha accennato il mio compagno Flavio in precedenza riguardo a Medioevo, intorno alla fine del 1400 e inizi del 500, la musica non era più solo religiosa, ma anche secolare. I madrigali e le danze divennero popolari, con l'uso di testi poetici e melodie più libere.
La notazione si perfezionò in modo da consentire una maggiore scorrevolezza nell'esecuzione musicale.
Il periodo barocco, uno dei più importanti in campo strumentale, portò enormi sviluppi nella musica, con l'emergere del concerto, dell'opera e della suite. Compositori come Sebastian Bach, George Handel e Antonio Vivaldi dominarono quest'era.
Inoltre l'opera divenne un'importante forma musicale e il concerto grosso e la sonata ottennero molta popolarità.
La musica classica vide il consolidamento delle forme musicali come la sinfonia, il quartetto d'archi e la sonata. Compositori come Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven furono i protagonisti. Il classicismo si caratterizzò per un ritorno alla semplicità, all'equilibrio e alla chiarezza.
Per quanto riguarda il romanticismo, esso portò a una grande espressione emotiva e a una musica più drammatica, con ampi sviluppi nella musica orchestrale e nell'opera. Gli artisti più emergenti come Richard Wagner, Johannes Brahms segnarono questo periodo.
Invece il XX secolo fu un periodo di enorme innovazione nella musica. Si svilupparono nuove forme come il jazz e il rock and roll, che tradotto significa proprio ondeggia e rotola, al quale si attribuisce una meravigliosa danza.
Ondeggia e rotola? Davvero?
Sì, proprio così. È una descrizione piuttosto bizzarra. Non trovi anche tu, Benedetta?
Altro che, puoi dirlo forte.
Tra le correnti principali del XX secolo abbiamo impressionismo e modernismo. Rappresentano un periodo di rivoluzione dell'armonia e della struttura ritmica, cercando nuove sonorità e colori.
Facendo riferimento alla musica popolare e commerciale, con l'avvento delle radio e della registrazione, il rock and roll e il pop divennero più dominanti. Grandi artisti come Louis Armstrong, The Beatles e Elvis Presley segnarono un'era.
Soffermandosi a parlare della musica elettronica, la sperimentazione con nuovi strumenti e l'uso del portarono alla nascita di nuovi generi musicali, come la musica techno, il rap e l'hip hop, che ad oggi si trovano in cima alle classifiche dei generi musicali ascoltati principalmente dai giovani.
In conclusione, conoscere la storia della musica è importante perché ci aiuta a capire meglio la cultura, le emozioni e i cambiamenti della società nel tempo. Racconta la storia dell'umanità. E poi siamo dei grandi hip hop. Dico bene, ragazzi?
Assolutamente, Flavio.
Certo.
Benissimo, con questo abbiamo terminato.
Per noi è sempre un piacere.
E ora passiamo la parola ai nostri compagni.
Da noi è tutto. Ciao, ciao.
Minutes tick to hours, sinking in the deep. Mind a roller coaster, never slows down. Drowning in the wave, seems I might drown. Heart in a frenzy, pulse on the chase. Locked in this maze, can't find my own space.
trapped in my mind, can't find the key. Caged by my fears, won't set me free. Running from shadows, nowhere to hide. Battling myself, no one by my side.
Buongiorno a tutti, noi siamo Ivanoe,
Ginevra
e Riccardo.
E oggi vogliamo parlarvi del freestyle.
Il freestyle è uno stile di improvvisazione creativa musicale e teatrale di scrittura.
Nel freestyle, l'artista o lo scrittore crea contenuti in tempo reale, in modo del tutto improvvisato, utilizzando il proprio talento nel creare testi.
Infatti, il freestyle consiste nell'inventare una storia o un testo improvvisato, sviluppandolo man mano che la conversazione va avanti.
Un cantante famoso che vorrei ricordare specialmente per la sua bravura nel cantare velocemente è Eminem, che è diventato sempre più famoso grazie alla sua canzone Rap God.
Un altro cantante molto famoso inglese è Drake, che si distingue specialmente grazie alla sua musica rap melodica.
Io non potrei mai riuscire a fare una canzone del genere.
Guarda, neanche io.
Ah, non guardate me. Per non parlare del fatto che ha raggiunto una grande diffusione negli anni 80 e 90 nel Novecento e pensare che noi non eravamo neanche nati.
Oggi il genere del freestyle continua ad avere un seguito di appassionati e fan. Infatti, insieme ai cantanti, si ritrovano spesso in diversi luoghi e occasioni per confrontarsi e mostrare le loro abilità.
Alcuni locali possono essere club e locali notturni dove i proprietari ospitano serate di freestyle e rap dove gli artisti possono confrontarti ed esibirsi. Poi ci sono i festival e i concerti dove gli artisti sfruttano l'occasione della sfida per cercare altri appassionati come loro. Infine ci sono le battle rap e i tornei di freestyle dove gli artisti si sfidano in alcune competizioni tramite quelli di freestyle con un pubblico e una giuria che valutano le loro presentazioni.
Lo sapevate che per gli artisti i social media sono un importante strumento di lavoro? Beh, dovete sapere che grazie ai social loro riescono a condividere le loro esibizioni e a cercare di diffondere le loro canzoni con un pubblico più vasto di persone. E infine, come ultimo esempio, ci sono gli eventi di street art che sono un'ottima occasione per gli artisti di freestyle per mostrare al meglio le proprie abilità. In Italia ci sono alcuni luoghi molto conosciuti. Ad esempio a Roma si trova il Club Viper e il locale Casa della Musica. A Milano c'è il locale Blue Note, a Napoli c'è il Club Arenil e il locale La Casa della Musica.
Aspettate, voglio dire un'ultima cosa. Sapevate che in Italia è stato inventato un gruppo fatto apposta per il freestyle?
No, non ne so nulla.
Neanche io.
Il suo nome è Freestyle Elite Agency e dovete sapere che è stato inventato con uno scopo ben preciso. Quello di far crescere sempre di più il freestyle italiano, iniziando a vederlo come una forma d'arte con l'obiettivo di rendere la sua fama giusta. Grazie a lui, il rap e il freestyle italiano sono diventati famosi in tutto il mondo, facendo diventare gli artisti conosciuti.
Beh, penso che con questo abbiamo detto proprio tutto.
Vero.
Vero.
Ci dispiace, ma il nostro intervento è finito. Ci vediamo alla prossima.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Crowd trying to scream but making sound. Somehow my voice won't be found. Echoes bouncing off the walls in a world that never stalls. Gotta break through mighty halls. Listen close to my calls. Am I just another whisper here? And this chorus drowned in fear. Searching for a way so clear to let my voice appear.
Buongiorno a tutti, noi siamo Marika,
Sara
e Chiara
e oggi siamo qui per introdurvi un argomento che riteniamo debba essere approfondito, le droghe all'interno della musica.
Siamo sicure che avrete sicuramente già sentito parlare di qualche cantante o
qualche gruppo musicale particolarmente noti per il fatto uso di droghe. Voi ragazze ne conoscete qualcuno?
Io sì, mi sono documentata giusto alcuni giorni fa in proposito.
Ottimo, allora dopo saremo tutti curiosi di ascoltarti.
Certo.
Tornando al discorso iniziale, il legame tra musica e droga è stato un tema ricorrente in molte epoche e in diversi generi musicali.
La musica, in particolare quella legata alla cultura giovanile, ha spesso rappresentato una forma di espressione e di ribellione. E l'uso di droghe è stato a volte visto come parte di uno stile di vita alternativo o di ricerca di esperienze psichedeliche e spirituali.
Questo concetto si riferisce al fenomeno culturale e artistico che lega l'uso di sostanze stupefacenti alla creazione o fruizione della musica. Alcuni artisti, per esempio, hanno dichiarato di usarle per stimolare la creatività o per esplorare percezioni alterate.
Ho saputo di recente che le droghe, in particolare quelle come l'LSD, sono state proprio associate ai movimenti musicali come il rock psichedelico degli anni 60 e 70. Questo per evidenziare ancora maggiormente la loro importanza in quell'epoca. Secondo voi, ascoltatori, come mai?
Ricollegandomi all'approfondimento di Sara, la droga ha avuto un impatto profondo anche sulla musica dei Pink Floyd, un gruppo molto in voga nella seconda metà del Novecento, specialmente nei loro primi anni. Sebbene l'uso di sostanze non fosse l'unica motivazione dietro la loro arte, è innegabile che l'LSD abbia contribuito a formare il suono e i temi trattati nelle loro opere. Vediamo. Poi quali altri esempi potremmo fare, care ragazze?
Beh, di sicuro possiamo parlare dei Beatles, uno dei gruppi più influenti e rivoluzionari della storia della musica, che sono strettamente legati all'uso di droghe, che ha avuto un impatto significativo sulla loro musica, sulle loro dinamiche interne e sulla cultura musicale degli anni 60.
Assolutamente. L'uso di droghe psichedeliche è diventato centrale per i Beatles. La band, inizialmente legata a un pop più tradizionale, esplorò nuove sonorità e concetti quando si avvicinò a sostanze che alterano la mente. Di questo ne eravate a conoscenza?
Sono curiosità davvero molto utili e interessanti, vero?
Tornando a noi, non possiamo di certo dimenticare che attualmente purtroppo il problema non si è arginato e abbiamo molte sostanze note come la marijuana, la cocaina, l'eroina e ancora più recentemente le droghe sintetiche, che continuano a influenzare la vita e la carriera di molti artisti contemporanei e purtroppo a volte comprendono anche la morte.
Rap e hip hop, che negli ultimi decenni sono i generi musicali che più hanno visto l'uso di droghe come tema centrale. Artisti come Future e Travis Scott parlano frequentemente di esperienza con Lean.
Che strana parola, non l'avevo mai sentita nominare.
Eh già, è un mix di sciroppo per la tosse e soda, marijuana e altre droghe.
Davvero si usa lo sciroppo per la tosse per realizzarla?
Proprio così, la cultura di Lean ha avuto un'influenza molto forte nel rap contemporaneo ed è vista da alcuni come simbolo di uno stile di vita ribelle o addirittura cool.
Pensate che nel pop moderno molti artisti discutono di alcol, cocaina e marijuana. In alcuni casi l'uso di droghe è esplorato attraverso un'ottica più artistica o emotiva, a volte collegata alla ricerca di ispirazione creativa o all'autoesplorazione.
Come esempi lampanti abbiamo la famosissima Lady Gaga, che ha pubblicamente parlato della sua lotta con l'alcol e le droghe durante il periodo di produzione del suo album, sebbene abbia anche usato la sua musica per sensibilizzare sulle dipendenze e sulle difficoltà mentali.
Oppure in questo momento mi viene in mente Billie Eilish, che ha usato la sua popolarità per parlare di depressione, ansia e autolesionismo, temi che sono spesso intrecciati con esperienze di abuso di sostanze.
In rappresentanza maschile ricordiamo Post Malone, un altro artista popolare che ha affionato i suoi problemi di ansia e depressione, ma non è estraneo alle critiche per l'uso di anfetamine nel contesto della sua musica e della sua vita privata.
Attualmente molte delle problematiche legate alla droga nella musica non sono più legate solo a un'epoca di ribellione psichedelica, ma si intersecano con le malattie mentali e i problemi di dipendenza.
L'industria musicale, in generale, sta diventando sempre più consapevole dell'importanza della salute mentale e molti artisti sono coinvolti in iniziative per sensibilizzare sulle dipendenze e sulla necessità di trattamenti efficaci.
Tuttavia, c'è anche un movimento crescente che mette in evidenza i pericoli delle dipendenze e molti artisti si stanno impegnando attivamente per promuovere messaggi di recupero e consapevolezza. La musica continua a essere un veicolo per esprimere la sofferenza, la gioia, la sperimentazione e la lotta, e la relazione con le droghe rimane un tema complesso e sempre attuale.
Bene ragazze, io direi che possiamo concludere qui, che dite voi?
Assolutamente sì, chiudiamo il nostro intervento con caloroso saluto.
E da Marika,
Sara
e Chiara.
È tutto, alla prossima!
With dreams as big as Texas, why? Life can work with hurts and tape. In those days when we were young, whispered secrets under moonlight, dandelions and endless nights. We carved our names on ancient trees. In those days when we were free, when we were young we felt so bold. Life was magic, pure as gold. With every dawn a story spun. In those days when we were young.
Buongiorno a tutti, noi siamo Ivanoe,
Ginevra
e Andrea.
E oggi vi parleremo dei jingle pubblicitari più famosi.
Fin dagli anni 70, gli spot pubblicitari hanno accompagnato molte vite e che ancora oggi ci rimangono impressi. Ne vuoi parlare tu, Ginevra?
Sì, certo, ed inizierei proprio da quella di una catena di consigli a domicilio, creata da Mac Ken London il 9 maggio 2018, che, rimanendo nella testa di ognuno di noi, ci spinge ad ordinare nei loro ristoranti.
Un altro esempio è quella del 2018 delle gomme da masticare, che con il suo ritmo incalzante e la canzone orecchiabile ci rimaneva in testa a tutti quanti.
Un'altra pubblicità un po' più vecchia, che in pochi conosceranno, è quella di Papalla, fatto da Paul Campani, direttamente dal Carosello, ovvero un programma composto da brevi sketch e filmati pubblicitari, spesso raccontati come storie e con vere e proprie mini trame, che ha rivoluzionato il modo di fare la pubblicità. Con un personaggio inventato per pubblicizzare i suoi prodotti nella catena che vendeva oggetti di elettronica tra il 1966 e il 1972. I suoi episodi erano ambientati in un pianeta ed erano caratterizzati da storie surreali e umoristiche. Ovviamente questi spot vengono girati solitamente da personaggi famosi, come Beyoncé con delle bibite.
Oppure anche Sophia Loren ha fatto pubblicità per marchi di automobilistica e del caffè.
Anche Morandi è stato il testimonial della campagna pubblicitaria per una catena di pasta. Nel video Morandi canta e balla mentre prepara un delizioso piatto di spaghetti.
Vero, Gianni Morandi, uno dei cantanti italiani più amati e iconici. Andrea, ci vuoi parlare delle pubblicità più famose con lui?
Certo, Morandi ha fatto anche la pubblicità per un marchio di macchine nel 1991, promuovendo la nuova automobile appena uscita. Nel video Morandi guida la sua macchina mentre canta e sorride.
Mi ricordo anche che Morandi è stato il testimonial nella campagna pubblicitaria per il caffè. Nel video Morandi sorseggia un caffè mentre canta e racconta storie. Queste sono alcune delle pubblicità più famose con Gianni Morandi. Il cantante italiano è stato un testimonial molto popolare e ha collaborato con molti altri marchi.
Ma ragazzi, oltre a Morandi ci sono altre celebrità, come la pubblicità di un marchio di vestiario con Monica Bellucci, che è una delle più iconiche e ricordate. La campagna è ambientata in Sicilia, terra d'origine dei designer del brand.
Le immagini della campagna pubblicitaria mostrano Monica Bellucci in pose eleganti e sensuali, indossando abiti e accessori. Le foto sono state scattate in luoghi suggestivi della Sicilia, come la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Taormina. La campagna pubblicitaria Sicilia con Monica Bellucci ha avuto un impatto significativo sulla cultura popolare.
Ricordiamoci inoltre che le immagini sono state ripubblicate su riviste e giornali di tutto il mondo e hanno contribuito a consolidare l'immagine di questo marchio come simbolo di lusso ed eleganza.
Ragazzi, ci siamo scordati una cosa importante. La campagna pubblicitaria Sicilia con Monica Bellucci ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Oscar della pubblicità nel 2002 e il premio Cannes Lions nel 2000.
Ma davvero? Non lo sapevo questa cosa. Impressionante come nel mondo del cinema queste pubblicità vengano primate con Oscar.
Comunque ragazzi, ho notato una cosa.
Cosa?
Il nostro tempo è già finito, quindi grazie a tutti per l'ascolto e...
Ciao!
We played a game that we might lose. Laughed aloud and secrets shared. Now it's like you never cared. Glitter falls from high above. We were so in love with love. Midnight strikes, the time has passed. Tell me why we couldn't last. What has happened to our night? Stars.
Buongiorno a tutti, noi siamo
Guglielmo,
Riccardo
e Tommaso. Oggi vi portiamo nel mondo del Festival di Sanremo, tra musica, storia, curiosità e pure qualche colpo di scena. Il Festival della Canzone Italiana, che tutti noi conosciamo più comunemente come Festival di Sanremo, si tiene annualmente nella città ligure dal 1951. Questo evento è uno dei più iconici e mediatici della cultura italiana, con una certa importanza anche all'estero, in quanto il cantante che vince il festival ha l'onore di rappresentare l'Italia con la canzone che lo ha portato alla vittoria durante i giorni del festival.
In questa edizione l'Italia verrà presentata da Lucio Corsi, nonostante lui non sia il vincitore di Sanremo. Allora, perché sarà lui il cantante italiano a rappresentarci all'Eurovision? Poiché il regolamento prevede che se il vincitore rifiuta di partecipare, tocca al secondo classificato, se anche lui rifiuta, al terzo e così via. E quest'anno si è proprio verificato questo fatto. Olly, il vincitore della 75esima edizione, ha detto no, grazie.
Eh già, perché il rappresentante italiano sarà Lucio Corsi. Ma cosa si vince davvero a Sanremo? Il vincitore si porta a casa il Leone d'Oro, una scultura bellissima con un leone rampante appoggiato a una palma, simbolo della città. Questo premio rappresenta anche il riconoscimento più prestigioso per i musicisti italiani. Dunque, la domanda ora da porci è, da cosa è nato tutto questo? Perché si tiene proprio nella cittadina di Sanremo?
Beh, tutta questa storia nasce in un casinò, creato in un contesto di grandi cambiamenti sociali e culturali per l'Italia, riesce ugualmente ad espandersi e a diventare un simbolo, grazie alla televisione che ha trasmesso quasi tutte le sue edizioni dal 1951 ad oggi. Nel corso degli anni il festival ha però dovuto riscontrare dei cambiamenti, sia dal punto organizzativo che dal punto di vista dei contenuti. La sua nascita è legata alla presenza di un casinò fondato ai primi del Novecento. Il casinò organizzava eventi come feste da ballo, rappresentazioni teatrali, concerti e così via. Questi ultimi erano frequentati da gente dell'alta società. Infatti la maggior parte della popolazione non poteva permettersi di assistere al festival per problemi dovuti alla pessima situazione dell'Italia in quegli anni.
Tuttavia, i mezzi di telecomunicazione, in primis la radio, negli anni 30, portarono in tutto il paese le mode nazionali, come la musica. C'è da dire che il Festival di Sanremo non è stato veramente il primo a nascere. Ci sono stati due precedenti, Kermesse, uno spettacolo di musica napoletana che comprendeva canti tradizionali e costumi. Questo veniva organizzato nel Salone delle Feste di un casinò dal 24 dicembre al 1 gennaio. Questo spettacolo fu gradito dalla maggior parte del pubblico, ma si decise di non ripeterlo più.
Successivamente Amilcare Rambaldi pensò di riprendere l'idea del Festival Partenopeo e nel 1947 sottopose la proposta a un conduttore radiofonico. Sanremo fu però battuta sul tempo da Viareggio, che ha organizzato il primo festival della canzone italiana e la manifestazione avvenne nella stagione balneare. Ci fu anche un'edizione nel 1949, che però non si concluse a causa di una mancanza di fondi per mantenere le spese necessarie.
Da Viareggio il festival si spostò a Sanremo. Si decise allora di organizzare la manifestazione nel periodo invernale, allo scopo di incrementare il turismo, e si trovò un accordo con la RAI per la trasmissione radiofonica dell'evento. La prima edizione si tenne nel gennaio del 1951. Il festival però era molto diverso da quello attuale. Aveva luogo nel Salone del Casinò e, sebbene già allora fosse in vigore la regola di presentare solo brani inediti, il regolamento prevedeva che alcuni cantanti eseguissero tutte le canzoni. La prima vincitrice fu Nilla Pizzi, con Grazie dei Fiori. E da lì in poi, ogni anno un'intera nazione smette di litigare per il calcio e inizia a litigare per le canzoni.
E non parliamo dei colpi di scena. Per esempio, nel 2023, Blanco ha distrutto tutti i fiori sul palco durante la sua esibizione, perché diceva che non sentiva l'audio nelle cuffie. Una scena epica, ma che forse la RAI non ha preso troppo bene, giustamente.
Altri eventi da citare sono i famosi problemi tecnici durante le votazioni o le polemiche sul televoto. Sanremo non è solo musica, è risate, è prese in giro, è spettacolo puro. Dal 1977 il festival si è trasferito al mitico teatro Ariston e da lì in poi non si è più spostato.
Il festival ha una durata di 5 serate. Nelle prime 4 i cantanti devono cercare di trovarsi nel punto più alto possibile della classifica, perché questo potrà essergli d'aiuto nella serata finale, in cui si assegna il primo posto. Durante la prima serata i cantanti si esibiscono con la loro canzone composta appositamente per il festival. La quarta serata è quella più emozionante. I concorrenti del festival cantano con degli ospiti speciali. Per questo motivo è chiamata la serata dei duetti. Nell'ultima serata tutti i concorrenti devono esibirsi per l'ultima volta sul palco dell'Ariston. Alla fine la sala stampa farà i calcoli delle votazioni. Successivamente sarà quindi scelto il vincitore che si porterà a casa l'ambito premio.
Parliamo ora di qualche curiosità. È soltanto dall'edizione 1960 che ogni artista in gara può scegliere quasi liberamente e personalmente cosa indossare sul palcoscenico.
Lo sapevate che la canzone Nel blu dipinto di blu, che tutti conoscono come Volare per via del celebre ritornello, è probabilmente la canzone italiana più famosa di sempre? Nel mondo tutti la conoscono, il suo autore, Domenico Modugno, la presentò proprio al Festival di Sanremo nel 1958. Ovviamente vinse la competizione, ha fatto il giro del mondo e ha addirittura ricevuto 2 Grammy. Altro che streaming su Spotify, qui parliamo di Grammy quando neanche esisteva il Wi-Fi.
A proposito, sapete chi ha vinto più volte il festival? Claudio Villa e proprio Domenico Modugno, ambedue cantanti con 4 vittorie. Sono loro i veri campioni della competizione. Beh ragazzi, penso che abbiamo detto tutto, giusto?
Sì.
Sì.
A questo punto il nostro intervento si può concludere così. Vi ringraziamo per l'ascolto e diamo la parola ai nostri compagni che vi illustreranno alcuni dei cantanti italiani più iconici della storia e che magari hanno proprio partecipato al Festival di Sanremo. Ma niente spoiler. Ciao!
Ciao. Love is our statement. Waves on the pavement. Feel the rhythm taking over. Within like no other. Echoes of our laughter. Waves on the pavement.
Buongiorno a tutti, noi siamo Andrea,
Carlo e Marco.
E oggi vi parleremo di alcuni autori italiani che hanno fatto la storia nella musica.
Sì, esatto. Un esempio è Pino Daniele. Ce ne vuoi parlare tu, Carlo?
Ok. Pino Daniele è stato uno degli artisti più amati e rappresentativi della musica italiana. Questo cantante napoletano è nato nel 1955 nel quartiere della Sanità, uno dei quartieri più popolari di Napoli. Daniele ha cominciato a suonare la chitarra sin da giovane, sviluppando una passione per la musica che l'accompagnerà per tutta la sua vita, che purtroppo è stata molto breve.
La sua carriera musicale ha mescolato vari generi musicali. I più importanti sono il blues, il jazz e la musica tradizionale napoletana. Nella sua carriera, Pino Daniele ha creato un linguaggio musicale completamente diverso dagli altri autori, che ha toccato non solo il cuore di molti italiani, ma ha anche ispirato altri cantanti. Ma di che cosa trattano i suoi testi?
I testi delle sue canzoni collegano temi universali con la cultura parte europea e la città a cui è molto legata, ovvero Napoli. Uno dei suoi album più celebri è il suo primo album, ovvero Pino Daniele, del 1977. Qui l'artista comincia a farsi conoscere attraverso brani che mescolano la musica napoletana tradizionale con basi tipiche americane.
Tra i brani più amati di quell'album c'è sicuramente Napoli, una canzone che è diventata un inno di Napoli, e Iso Pazzo, che esprime il tema della follia come un atto di liberazione e di coraggio.
Un altro esempio è Laura Pausini, considerata tra le donne più importanti nella musica italiana. Laura ha iniziato la sua carriera da cantante nel 1993, classificandosi solo un anno dopo terza al Festival di Sanremo.
Assurdo.
E negli anni successivi ha conquistato anche il pubblico internazionale, facendo canzoni in svariate lingue e facendo featuring con cantanti famosissimi.
Laura Pausini, nella prima parte della sua carriera, scriveva canzoni principalmente che riguardavano amori adolescenziali, ma nel 1998, col suo album La mia risposta ha dimostrato di essere una donna più matura. Marco, vuoi dirci che generi trattava?
Certo, lei scriveva testi di musica principalmente pop, rock e dance, e con questi addirittura ha vinto un Grammy Awards.
Poi non possiamo non citare Vasco Rossi, che...
Aspetta, posso parlare io per favore? È il mio cantante preferito.
Sì, ok.
Grazie. Vasco Rossi nasce a Zocca, in provincia di Modena, nel 1952 ed è stato uno dei più grandi cantautori e rocker d'Italia. Conosciuto anche come il Biasco, inizia la sua carriera negli anni 70, ma iniziò a spopolare negli anni 80 con canzoni come Alba Chiara, Gli Angeli, Vita Spericolata e Siamo Solo Noi. La sua musica parla spesso di libertà, amore, dolore e il suo stile unico, diretto ed emotivo. Vasco è noto anche per i suoi concerti spettacolari. Il suo più importante fu quello a Modena, chiamato Modena Park, che contò circa 220.000 persone ed è stato il concerto con più spettatori paganti nella storia della musica italiana. Nonostante alcune critiche ricevute all'inizio per i suoi testi considerati provocatori, è un grandissimo cantautore che ha fatto la storia e ancora oggi continua a fare musica, ma con ritmi più tranquilli.
Wow, si vede che è il tuo cantante preferito. Praticamente hai detto tutto.
Io, per concludere, vi vorrei parlare di un'altra donna importantissima.
Sì, va bene.
Sto parlando di Mina. Nota per le sue qualità vocali, è stata protagonista degli anni 60 e 70, ma ancora oggi continua a cantare e a fare spettacoli.
Io ho letto che Mina è l'artista italiana con più dischi venduti, ben 150 milioni. E so anche che, dato che ha cominciato la sua carriera negli anni 50, in tutti questi anni ha scritto 1500 brani.
Cavolo, sono davvero tanti.
E con questo abbiamo concluso. Spero che le nostre curiosità, informazioni vi siano interessate. Ora passiamo la parola all'ultimo gruppo.
Ciao!
Lost in urban dreams, where's my galaxy? Glitter in the sky, neon burning high. Hearts are beating fast, moments flying past. Wandering stars tonight.
Salve a tutti, noi siamo Sara,
Antonietta,
Ginevra
e Cody.
E oggi vi presenteremo alcuni cantanti stranieri che hanno fatto la storia della musica.
Abbiamo deciso di parlarvi di due cantanti e due gruppi musicali.
Partiamo subito con il mitico Michael Jackson, il re indiscusso della musica pop, che inizia la sua carriera con il gruppo Jackson 5, composto dai membri della sua famiglia.
Grazie alle sue performance dal vivo e ai suoi video, ha reso popolari tecniche di danza come il moonwalk, il Toy Stand, l'Anti-Gravity Lane e la Robot Dance, arrivando ad essere considerato uno dei migliori ballerini di sempre. Il suo album Thriller è il più venduto nella storia della musica, con vendite stimate che vanno dai 70 ai 100 milioni di copie a livello globale.
Jackson ha vinto centinaia di premi, che fanno di lui l'artista musicale più premiato nella storia.
Michael Jackson non ha avuto successo solo nella musica. Esatto, Ginevra. Ad esempio, all'inizio del 1982, Jackson fu contattato dal regista Steven Spielberg, che lo invitò a prendere parte alla realizzazione di un audiolibro del film E.T., l'extraterrestre. Il cantante accettò, incidendo il brano Someone in the Dark, cioè Qualcuno nell'oscurità, e narrando la storia del film. La performance gli varrà un Grammy nel 1984.
C'era gente che, quando i concerti Jackson faceva l'entrata, sveniva.
Durante i tour, Jackson soffrì di stress e di insonnia. Fu proprio per tentare di curare l'insonnia, divenuta cronica, che accettò di farsi somministrare diversi anestesici, che causarono la sua morte nel 2009.
Passiamo ora ad una cantante famosa sin dagli anni Ottanta. Sì, stiamo parlando di Madonna.
Celebre a livello internazionale sin dai primi anni Ottanta, è considerata un'icona culturale del XX e del XXI secolo. Madonna è definita The Queen of Pop, per numerose innovazioni apportate dalla musica pop e per aver ridefinito i canoni del ruolo della donna all'interno dell'industria musicale.
Vari giornalisti musicali, teorici della critica e autori hanno notato l'eredità di Madonna e la considerano la più influente artista discografica femminile di tutti i tempi, mettendola in cima alla lista 100 Greatest Women in the Music, cioè la classifica delle 100 donne della musica.
Una delle influenze di Madonna e idolo è Marilyn Monroe. Durante i suoi primi anni di carriera, Madonna infatti ha omaggiato nel video di Material Girl, la diva, ispirandosi a una scena del film Gli uomini preferiscono le bionde.
Purtroppo, nel 1978, Madonna venne aggredita e stuprata da alcuni sconosciuti, vicino alla scuola di danza che frequentava a New York. Ha rivelato questo fatto per la prima volta molti anni dopo a un giornale inglese.
Ancora oggi Madonna è una cantante famosa in tutto il mondo. Infatti nel 2023 è stata proclamata dal Guinness dei primati l'artista femminile dalle maggiori vendite della storia della musica.
Adesso introduciamo il gruppo musicale che ha spopolato tutto il globo.
Il mio collega sta parlando proprio dei Queen.
I Queen sono un gruppo musicale rock britannico formato da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, che si formò a Londra nel 1970. La band, conosciuta come una tra le più importanti della scena musicale internazionale, ha venduto circa 300 milioni di dischi in tutto il mondo.
Il gruppo è noto per la sua musica innovativa e per le esibizioni dal vivo spettacolari e indimenticabili. Uno dei brani più iconici dei Queen è Bohemian Rhapsody. Personalmente penso che questa canzone sia bellissima, anche se la mia preferita è Love of My Life. Voi ascoltatori, che ne pensate?
Lo sapevate che i Queen si erano affidati a un produttore che rifiutò la canzone Bohemian Rhapsody perché la riteneva troppo lunga da passare in radio, quando poi loro firmarono il contratto con un altro produttore e la canzone spopolò, se ne pentì.
Il loro Greatest Hits è l'album più venduto nel Regno Unito.
La band è stata riconosciuta con numerosi premi, tra cui l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2001.
Un'importante raccolta di beneficenza a cui parteciparono è Live Aid, che forse è uno dei concerti più iconici.
Lo sapevate che Freddie Mercury aveva 4 denti in più? Infatti il suo palato era molto grande, ma non se li è mai fatti togliere perché aveva paura che avrebbe potuto influire sulla sua estensione vocale.
Io lo sapevo perché lo dicono nel film dedicato a lui e al suo gruppo, che ho visto. Bohemian Rhapsody, ve lo consiglio. Inoltre, l'attore che interpreta Freddie gli assomiglia molto.
Freddie morì per colpa di una broncopolmonite molto grave, contratta dal virus HIV.
La morte di Freddie Mercury nel 1991 e il ritiro di John Deacon nel 1997 segnano definitivamente la fine della band.
Colleghi, voi cosa ne pensate di questo mitico gruppo? Io adoro la voce di Freddie Mercury.
A me piace molto come tutti e quattro i membri riuscissero a scrivere canzoni indimenticabili che hanno appunto fatto la storia.
Concordo con Antonietta.
Adesso parleremo del mio gruppo musicale femminile preferito.
Eh sì, le Spice Girls. Un gruppo composto da 5 ragazze. Melanie Keith Holmes, Jerry Halliwell, Victoria Adams, Emma Bunton e Melanie Brown. Ognuno di loro aveva un soprannome. Keith Holmes era Sporty Spice, Jerry era Ginger Spice, Adams era Posh Spice, Bunton era Baby Spice e Brown era Scary Spice.
Le Spice Girls sono una band britannica formatasi nel 1994 a Londra.
Iniziarono la loro carriera con il singolo Wannabe nel 1996. Il pezzo rimase per settimane in cima alla classifica britannica e lanciò il gruppo verso un successo definito fenomeno mondiale.
Inizialmente non si chiamavano Spice Girl, ma avevano deciso di chiamarsi Touch. Vi prego, devo dirvi la mia canzone preferita.
Dici.
E ovviamente Say You'll Be There.
Il video di quella canzone è stato girato in un vero deserto. Nessun green screen.
Le mosse di Kung Fu che fanno mentre cantano sono state insegnate da un insegnante apposita.
Le Spice sono famose anche per il concetto di girl power, che hanno portato e trasmesso per tutta la loro carriera.
Un'informazione in più è che le Spice si sono sciolte nel 2001. E una di loro ha affermato, dopo aver continuato poi la carriera da solista, che non avrebbe avuto lo stesso successo senza le Spice.
Inoltre sono ancora tutte e 5 amiche.
Concludiamo qui la nostra presentazione dei cantanti famosi stranieri che hanno fatto la storia della musica.
È stato un piacere esporre in radio gli argomenti relativi alla musica. Grazie per averci ascoltato.
Speriamo di avervi dato qualche informazione su queste star della musica. Alla prossima. Da Godi,
Antonietta,
Ginevra,
Sara
era tutta la terza E.
Radiofonicamente è un podcast
realizzato dalle alunne e dagli alunni
dell'Istituto Comprensivo Via Fabiola di Roma,
in collaborazione con la rete di podcast Dalla Parte del Torto.
Potete ascoltare questa puntata del podcast
e anche tutte le puntate precedenti
sul sito podcasttorto.it
e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify,
Amazon Music
e a breve anche YouTube. Arrivederci alla prossima puntata
e seguiteci su Facebook, Instagram e Threads.